Tratto dal capitolo sesto, paragrafi 16, 17, 18, 19 e 20 del Trattato Teologico-Politico di Baruch Spinoza. Non mi resta ora altro che osservare solo poche cose intorno all'interpretazione dei miracoli, o per meglio dire, metterle insieme e illustrarle con qualche esempio. E ciò voglio farlo perché qualcuno, interpretando male qualche miracolo, non sospetti sconsideratamente di aver trovato nella scrittura qualcosa che ripugna al lume naturale. Avviene assai di rado che gli uomini raccontino una cosa così, semplicemente come è avvenuta, in modo da non aggiungere al racconto niente del loro giudizio. Anzi, quando vedono o ascoltano qualcosa di nuovo, se non si guardano al massimo dalle loro opinioni preconcette, nella maggioranza dei casi sono da queste, così prevenute, che percepiscono una cosa come del tutto diversa da quella che vedono accadere o che ascoltano essere accaduta, specialmente se la cosa accaduta supera le capacità di chi narra o ascolta e soprattutto se questi ha interesse a che la cosa accada in un certo modo. Perciò avviene che gli uomini, nei loro racconti e nelle loro storie, raccontino piuttosto le loro opinioni che i fatti come sono accaduti, e che un solo e identico caso è raccontato da due uomini con opinioni diverse, in maniera così diversa da sembrare parlino di due casi differenti. E infine, che spesso non è affatto difficile scoprire soltanto dalle storie le opinioni del cronista e dello storico. A conferma di ciò, potrei portare molti esempi, sia di filosofi, che scrivessero di storia naturale, sia di storici, se non ritenessi la cosa superflua. Ne porterò tuttavia uno soltanto dalla Sacra Scrittura, e il lettore stesso giudichi degli altri. Al tempo di Giosuè, gli ebrei credevano, come il volgo, che il sole si muovesse, come si dice, di moto diurno, e che la terra invece stesse ferma. E adattarono a questa loro opinione preconcetta il miracolo che accadde loro propizio mentre combattevano contro i cinque re. Essi, infatti, non raccontavano semplicemente che quella giornata era stata più lunga del solito, ma che il sole e la luna si erano fermati, ossia che avevano interrotto il loro moto, il che a quel tempo poteva anche essere loro di non poca utilità per convincere i pagani che adoravano il sole e per provare loro con la stessa esperienza che il sole era sotto il comando di un'altra divinità, al cui cenno esso era tenuto a mutare il proprio ordine naturale. Per cui, in parte per devozione, in parte per opinioni preconcette, concepirono e raccontavano la cosa in maniera molto diversa da come poteva realmente accadere. Per interpretare i miracoli della scrittura e per intendere dalle loro narrazioni in che modo essi accaddero effettivamente, è dunque necessario conoscere le opinioni di coloro che per primi li narrarono e che ce li misero per iscritto, e distinguerle da ciò che i sensi potevano loro rappresentare, perché altrimenti confonderemo le loro opinioni e i loro giudizi con il miracolo stesso, quale realmente si verificò. E non soltanto per questo importa conoscere le loro opinioni, ma anche per non confondere le cose che accaddero realmente con le cose immaginarie, le quali non furono altro che rappresentazioni profetiche. Tutti coloro che hanno una conoscenza un poco superiore a quella del volgo, infatti, sanno che Dio non ha né destra né sinistra, che non si muove e non sta fermo, che non è in un luogo, ma che è assolutamente infinito e che in Lui sono contenute tutte le perfezioni. Questo sanno, dico, coloro che giudicano le cose sulla base delle percezioni dell'intelletto puro, e non in quanto l'immaginazione modificata dai sensi esterni, come avviene di solito nel volgo, il quale perciò immagina Dio come corporeo e come detentore di un potere simile a quello dei re, il cui trono sarebbe sulla voltra celeste, sopra le stelle, a una distanza poi neppur tanto grande dalla terra. A queste simili opinioni sono stati adattati moltissimi fatti narrati dalla scrittura, i quali pertanto non devono essere presi come reali dai filosofi. Infine, per intendere i miracoli così come sono realmente accaduti, Importa conoscere le locuzioni e le figure degli ebrei. Chi non vi farà sufficientemente attenzione attribuirà alla scrittura molti miracoli che gli scrittori di essa non pensavano mai di raccontare, e quindi ignorerà del tutto non solo le cose e i miracoli così come accaddero in realtà, ma anche il pensiero degli autori dei libri sacri. E come queste si trovano nella Sacra Scrittura moltissime affermazioni che furono solo modi di dire dei giudei. E non occorre che io qui le passi tutte in rassegna una per una. Vorrei solo notare, a questo proposito, che gli ebrei erano soliti usare tali locuzioni per parlare non solo in maniera elegante, ma anche e soprattutto in maniera devota. Per questa ragione, infatti, nella Sacra Scrittura si trova l'espressione benedire Dio invece di maledire. E per questa stessa ragione, gli ebrei riferivano a Dio ogni cosa. Per cui la scrittura non sembra raccontare altro che miracoli, e ciò si badi bene, quando parla di fatti del tutto naturali. Perciò bisogna ritenere che quando la scrittura dice che Dio indurì il cuore del faraone, non vuol dire altro se non che il faraone fu ostinato. E quando dice che Dio aprì le finestre del cielo, vuol dire soltanto che cadde una pioggia abbondante e così via. Se uno farà dunque bene attenzione a queste cose e al fatto che molti eventi sono narrati in maniera assai concisa, senza alcuna circostanza e in una forma per lo più incompleta, non troverà quasi nulla nella scrittura che possa essere dimostrato contraddire il nume naturale, mentre al contrario, con un minimo di riflessione, potrai intendere e interpretare facilmente molte cose che in passato sembravano assai oscure. Con questo ritengo di aver dimostrato con sufficiente chiarezza ciò che mi ero proposto.